Madeleine, suoni alla ricerca di tempi perduti.
Cari amici vicini lontani, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, a questo nuovo appuntamento con Madeleine. Io sono Tommaso Toma, questa è la posizione dello Studio Giallo, dove ogni giovedì a quest'ora per 51 minuti da partire da adesso va in onda una nuova puntata di questa trasmissione che cerca di recuperare suoni del passato, di un tempo perduto che spesso magari tornano e a volte vengono così rimodulati, ripresi lungo le decadi. Oggi facciamo un viaggio agli antipodi. La musica australiana e neozelandese è sempre stato un oggetto qui a Radio Popolare di grande interesse, soprattutto negli anni, fine anni 80, anni 90. Addirittura c'era anche una trasmissione che si occupava proprio di questo mondo sonoro, mondo musicale. Ha visto grandi artisti poi emergere come Nick Cave, ovviamente, di NXX, e tantissimi altri nomi, Kylie Minogue, ma insomma sono tanti nomi della musica australiana che hanno formato nell'immaginario della musica rock pop uno scenario intrigante. Ma ci sono tanti gruppi anche minori, alcuni addirittura ne abbiamo già suonati in qualche puntata di Madeleine nelle scorse settimane. I più aficionati si riconosceranno per esempio il fatto che i Gobi Twins sono di nuovo presenti oggi con una loro canzone. Ma parleremo anche, e questo non l'abbiamo mai fatto fino adesso durante la trasmissione, in collegamento telefonico con un storico giornalista di musica rock, ovvero Federica Guglielmi, che nei mesi scorsi per Crack Edizioni ha pubblicato Be My Guru, i magnifici anni 80 del rock australiano neozelandese. È proprio quello lo scenario che oggi riprendiamo, anche perché proprio quel tipo di rock particolarissimo della Nuova Zelanda dell'Australia, e oggi lo rivediamo, lo risentiamo in alcune band indie molto 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 forte come presenza. Inizierei con una band che è stata a metà strada tra, diciamo, il successo e il culto. Loro si chiamano Ice House e incisero una canzone che divenne diciamo pure un brano decisamente conosciuto anche da noi italiani grazie alle radio cosiddette commerciali, che lo suonavano molto spesso negli anni 80. Una band che era nata nel 1967 in piena epoca di punk, come sotto il nome di Flowers, e poi si trasformarono appunto in Ice House. Questa è la loro famosissima e bellissima Hey Little Girl. Benvenuti a Madeleine.
There once was a time I should have known better. Although you may try, it won't come your way again. Hey, little girl, where will you hide? Who can you run to now? Hey, little girl, where will you go? Who can you turn to? Just what that can mean.
scena quella musicale dell'Australia, della Nuova Zelanda, che ha avuto un grandissimo fascino, interesse e soprattutto un'attività produttiva molto florida tra i primi degli anni 80 e l'87-88, per poi scemare soprattutto di interesse. Poi ci spiegherà meglio per tutto l'aspetto anche più indie alternative della musica australiana di quel decennio. Ha avuto grandissima influenza, come per tante band anche italiane e mondiali della musica rock, il punk, ma senza dubbio un altro genere, un altro filone del sottogenere della musica rock che ha così creato tanto fascino per la musica e le produzioni australiane è senz'altro stato anche la psichedelia e il garage punk, luoghi e suoni che hanno sicuramente affascinato tanti artisti, e come anche naturalmente una certa sensibilità del pop molto britannica, come accadeva per i Go-Betweens. Spring Rain, una delle canzoni del periodo di mezzo della carriera di questa band, ne abbiamo già parlato ampiamente nella puntata dei cult e delle coppie, perché comunque in questa band è caratterizzata da due donne e due maschi, i due compositori maschili sono stati per un lungo tempo idolatrati dalla critica inglese, ma nella band c'era anche appunto una signora batterista che ha scritto peraltro un bellissimo libro che è stato citato in un bellissimo libro, la sua storia, da Tracy Thorne, la mia amica rock and roll, si chiama questo libro, Joannes ha pubblicato la storia, andatelo a leggere, perché comunque i Go-Betweens per esempio sono stati ripescati anche da un autore di film italiano di culto come Luca Guadagnino per il suo Call Me By Your Name, del suo penultimo, terzultimo film, se non erro penultimo film. Bene, l'altra band che volevo segnalarvi e farvi ascoltare di quel periodo storico è una band abbastanza inclassificabile, ma naturalmente legata da una sensibilità pop davvero deliziosa. Si chiamano Triffids, Una band che era nata, esordirono nel 1983 con un EP che si chiamava Thrillist Plane, nutrito poi da una nutrita discografia, seguito da una bella discografia fino al 1986. Quindi diciamo che il periodo di creatività di Triffids è stato molto molto ristretto. Purtroppo il cantante David McComb ci ha lasciato tempo fa e vogliamo ascoltare qualcosa di molto pop della loro musica, ma di autore, un pop levigato. Bury Me Deep Love è una canzone che era stata poi pubblicata in un album che si chiama Calenture, uno dei migliori lavori di questa band, e loro sono i Triffids.
In a valley for traveling strangers in distress. It's nestled among the ghosts of the pines under the shadow of a precipice. When a lonesome coming figure slips and loses grip, tumbles into a crevice to his icy mountain crypt. Deep in love, bury him deep in love, take him in under your wing, bury him deep in love. When the rock below is shaking, the heart inside is quaking, how long this cold dark night is taking, bury me deep in love. Praise for guidance from above. They sing here our meditation. Lead us not into temptation. Give us some kind of explanation. Bury us deep in love. On the west, I may be covered over in the night. Bury me deep in your love, yes.
Bury me deep in love. Bury me deep in your love. Take me in, hide me under your skin. Bury me deep in love. Bury me deep in love.
Bury Me Deep in Love, The Triffids, è una delle band assolutamente da ripescare, e questa sensibilità anche orchestrale del loro sound è stato citato tantissime volte da artisti contemporanei. Per esempio, di recente mi è capitato di parlare con Brown Coxon, The Blur, che ha dato vita a un progetto che si chiama The Wave, insieme a un ex Pipette e Rose Eleanor Douglas, e con questo progetto lui ha detto uno dei brani che più ho ascoltato mentre producevo questo disco è stato proprio Bury Me Deep in Love, di questa band straordinaria, The Triffids, che appunto ha scritto canzoni davvero davvero deliziose nel suo arco temporale abbastanza ristretto, con una, dicevo, ripeto, una lunghissima discografia. Potete venire in contatto con Madeleine nello studio giallo andando sul mio Instagram, è Tommaso Tomma tutto attaccato, oppure utilizzando i soliti canali di Radio Popolare, collegandovi con i nostri SMS oppure con Instagram. E continuiamo con una delle band magnifiche, prima poi di collegarci con anche Federico Guglielmi, come abbiamo promesso, i meravigliosi The Church, che si formarono a Sydney nel 1980. Il futuro leader di questa band, ovvero Steve Kilby, ha avuto una grande ascendenza sulla musica rock e psichedelica del suo paese, insieme a Pete Coppes, il meraviglioso chitarrista di questa band, come il secondo chitarrista, che poi ha fatto degli ottimi album anche da solista, Martin Wilson Piper, che però era ed è inglese di origine. Questo è sicuramente uno dei brani più famosi, e forse nella playlist, se c'è tempo, ne sentiremo un altro, The Church, perché ne vale la pena, ma questa è la famosissima e bellissima Under the Milky Way.
Sometimes when this place gets kind of empty, sound of their breath fades with the light. I think about the loveless fascination under the Milky Way tonight. Lower the curtain down in Memphis. Lower the curtain down, alright. I got no time for private consultation under the Milky Way tonight. Wish I knew what you I'm not afraid to die.
Under the Milky Way Tonight, insomma, un brano storico del Church a rappresentare oggi a Madeleine, uno dei gruppi sicuramente punti diamante di questa scena. E come avevo promesso, abbiamo collegato con noi Federico Guglielmi. Buon pomeriggio, Federico.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Che bello risentirti a Radio Popolare.
Sì, ogni tanto mi capita che qualcuno mi interpelli per qualche questione, è sempre ovviamente un grande piacere per me.
Molto 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 bene. Allora, questa è la prima volta che ti ospito in questa trasmissione che si chiama Madeleine, dove peschiamo dei suoni che volenti o nolenti ritornano come fiumi carsici nella storia della musica anche di oggi, e sicuramente la scena musicale australiana degli anni 80 ha una grande così fascinazione anche per le nuove generazioni di musicisti. Il tuo libro si chiama Be My Guru e ve lo consiglio per scoprire un mondo che è anche difficilmente ho controllato, alcune band sono difficilmente reperibili se uno fa parte della cosiddetta Spotify Generation, cioè se uno va a ascoltare e a cercare queste band su una piattaforma decisamente nuova rispetto poi al formato in cui poi questi album e questi dischi erano usciti all'epoca, ovviamente soprattutto in vinile.
Sì, posso confermartelo, perché avevo provato a fare una playlist su Spotify, diciamo, legata al libro, e mancavano molte cose, ma bisogna considerare che questa scena degli anni Ottanta, non tutte le band, anzi una parte, se vogliamo, meno significativa numericamente delle band che circolavano, sono arrivate all'album. Tantissime hanno fatto solo 45 giri, un po' come accadeva all'epoca del punk, no? E quindi in effetti molte di queste produzioni sono rimaste oscure. Io ho cercato di fare un libro, diciamo, concentrato sul periodo degli anni Ottanta, cioè mi sono fermato praticamente al 93, quando la scena ormai stava cambiando, nel senso che tutte le band storiche degli anni Ottanta o si erano sciolte o non comunque erano in qualche misura quasi tutte, diciamo, decadute, oppure semplicemente è proprio la scena che cambiava, perché cambiavano i suoni, no? Fra gli anni 80 e 90, con l'avvento del grunge, c'è stato un cambiamento radicale nell'underground, per cui ho preferito concentrarmi sugli anni 80, partendo ovviamente da un po' prima, perché tutta la scena anni 80 è figlia del punk dei tardi 70, e ho recuperato un tanto materiale che avevo scritto all'epoca in tempo reale. Ho aggiunto un po' di cose che mancavano, perché all'epoca non avevo scritto, e credo alla fine di aver tirato fuori una, così, insomma, sono 360 pagine, mi pare, fitte di recensioni, articoli, interviste, insomma, la scena è abbastanza ben sviscerata e mi sembra che restituisca, insomma, un quadro abbastanza fedele di quello che è stata quella scena nella sua varietà di stili e di voci.
Ora, io ho vissuto parzialmente quella scena in diretta, però se fossi un neofita, leggendo questo libro, mi viene all'occhio e anche all'orecchio a questo punto il fatto che comunque in quel periodo storico, tra la fine degli anni 70, inizio anni 80, l'86, 87, 88, che mi sembra di capire che poi il momento aureo di questa scena, fosse molto presente un'eredità della musica psichedelica, psichedelica garage, una sensibilità pop, ma fosse completamente assente tutto quello che poi succedeva anche tipo in Inghilterra e in Europa, da un certo punto di vista, tutto il synth pop o la musica elettronica, diciamo. Pare che questo sia una parte che è abbastanza lontana, no, dai parametri dei suoni e dallo scenario musicale di quel periodo australiano e neozelandese.
Beh, era sicuramente diciamo minoritaria, perché comunque sia in Australia che in Nuova Zelanda, che è l'altra nazione appunto geograficamente limitrofa che ho trattato nel libro, perché comunque diciamo che le due scene erano in qualche modo interconnesse. Non che non esistessero synth pop, compagnia bella, elettronica, eccetera. Diciamo che la parte prevalente, o almeno quella che si è vista qui da noi prevalente, era essenzialmente rock and roll, quindi garage, psichedelia, power pop, reminiscenze punk, eccetera. E comunque diciamo che quella scena, quello che avrei potuto mettere, c'era anche, per esempio, in maniera più o meno contemporanea, una splendida scena sperimentale, cioè di new wave molto più, diciamo, avant-garde. Io queste scene volutamente non le ho trattate per non essere dispersivo, cioè ho detto ok, mi concentro sul rock and roll, su tutto il vasto scibile rock and roll, che già appunto era una
tantissime cose, insomma, 360
tantissime
pagine,
cose,
davvero,
e ho scritto di quello, cioè ho recuperato quello, perché è stata, diciamo, una scelta, perché se no sarebbe diventato maledettamente dispersivo se avessi allargato troppo il campo.
Certo, forse anche fin troppo enciclopedico. Poi in realtà per voi lettori il piacere di questo libro è che non è un'attitudine enciclopedica. Ci sono appunto gli articoli anche originali, le interviste originali di Federico fatte a quell'epoca, ed è molto interessante anche immergerci in uno stile, in un modo in cui rispondono gli artisti in quegli anni, in quei decenni. Ci sono delle risposte che sembrano un po' veramente out of time rispetto a alcune cose che succedono oggi, quando tu intervisti, e ti capita anche a te, artisti contemporanei, giovani o delle nuove generazioni.
Erano altri tempi, erano sicuramente altri, sono passati tanti anni.
No, ma indubbiamente. Io davvero vi invito a leggere il libro, a ascoltare le parole di Federico Guglielmi e seguire anche Ultima Tool, giusto, no?
Lì ci sono un po' di cose recuperate lì sul mio blog, anche di Australia, ma non solo, c'è tantissimo, ci sono quasi 1700 post, mi pare, con tanti miei recuperi di materiale d'epoca, con un po' di cose nuove, playlist, ricordi, storielle divertenti sul mondo dell'editoria italiana. È uno dei vantaggi, come dire, di avere, come ce l'ho io, ormai quasi 44 anni di storia sull'editoria e oltre 46 di radio, insomma.
Dovete sapere, cari ascoltatori, che fuori onda, quando ci sentiamo, Federico mi racconta degli aneddoti veramente spassosi di quello che è successo in questo rutilante mondo dell'editoria. Peraltro Federico è collaboratore storico, ormai possiamo dirlo, storico di Billboard Italia, qui sono direttore, voi cari ascoltatori lo sapete. Io ho scoperto, proprio grazie all'Ultima Tool, una bellissima recensione di Pink Frost, il brano con cui ti volevo salutare, che è il primo brano oggi in scaletta che arriva dal mondo kiwi, cioè
dalla Nuova Zelanda,
ecco. Come hai detto giustamente tu, i due mondi che si intersecavano, per esempio, mi vengono in mente i Crowded Houses e prima gli Split Ends, che erano metà inglesi, metà australiani, metà della Nuova Zelanda, ma così come tante altre band. Vuoi fare tu una semi-recensione in diretta di questo bellissimo brano, o presentarlo per noi, per i nostri ascoltatori, Pink Frost, che salutiamo?
Va bene, figurati, Chills sono una delle mie band preferite di ogni epoca. Sono una band che ha cambiato tante volte pelle, ma l'unico elemento che c'è sempre stato è quello che scrive i pezzi, cioè Martin Phillips. Loro sono partiti come gruppo, diciamo, erano un po' wave in qualche modo. Il pezzo che ascolteremo, appunto, Pink Frost, riflette un po' quelle atmosfere prima metà anni 80, un po' cupe, ecco. Però hanno sempre avuto una bellissima visione pop, negli anni si sono poi evoluti un po' psichedelici. Sono una band particolare, non hanno inciso moltissimo, non hanno pubblicato tantissimi dischi, hanno avuto anche un periodo di pausa anche piuttosto lungo. Che dire, sono una di quelle band poco conosciute al grande pubblico, anche se per un momento a cavallo fra gli anni 80 e 90 sembrava dovessero diventare grandi. Non è successo. Pink Frost è anche un po' un'anomalia, diciamo, è un pezzo particolare, è un pezzo che lo ascolti e in effetti non capisci bene da dove viene, dove vuole andare, però ha veramente caratteristiche magiche. Era una di quelle canzoni che poi io trasmettevo alla radio quando volevo stupire, ecco, per cui ottima scelta che approvo con ogni singola cellula del mio corpo.
Grazie Federico. Federico Guglielmi,
grazie, Be Tommaso, My Guru. Grazie a tutti.
Ciao e buon ascolto.
Ciao.
Bellissimo brano, come presentato anche da Federico Guglielmi, che abbiamo sentito così lanciare questo brano di una band neozelandese, perché abbiamo anche sentito appunto la parte neozelandese con Pink Frost, The Chills, che poi sono anche tornati, è uscito addirittura un documentario proprio di recente per valorare ancora di più la tesi della Madeleine, di un gruppo che ritorna comunque nell'immaginario anche di giovani registi che hanno voluto raccontare la storia di questa band davvero molto particolare. Come dicevamo anche con Federico, uno dei legami più forti che ha la scena australiana è quella con il rock, con la musica garage, il post-punk, più essenziale, più muscolare e più elettrico. Tra le band che poi hanno così, hanno un forte legame anche con la storia di Nick Cave and the Bad Seeds e con i Birthday Party, la sua prima band prima di formare appunto i Bad Seeds, sono stati Crime and the City Solution, una band che si era formata molto, molto presto, circa nel 1977, grazie alla figura di Sam Bonney, che è stato il cantante, il leader di questa band. Un gruppo essenziale nella storia di questo mondo sonoro che è quello appunto della Nuova Zelanda e dell'Australia. E ricordato anche tra i dischi essenziali dallo stesso Federico Guglielmi all'interno del suo capitolo dedicato appunto ai 10 album da avere di questo periodo storico degli anni 80. Tra le canzoni più belle incise dai Crime and City Solution c'è questa Six Bell Chime, tratta da un album che si chiamava Room of Lights.
Yeah.
tensione drammatica di questa band colpì anche un grande regista tedesco. Peraltro la band ha vissuto molto tempo anche a Berlino dal punto di vista proprio produttivo. Wim Wenders, che li volle per il suo Der Himmel über Berlin, il cielo sopra Berlino, spero averlo pronunciato abbastanza decentemente, il titolo originario di questo film, dove vedevano proprio in questo bianco e nero straordinario, in un teatro che sembrava più un centro sociale, esibirsi i Crime and City Solution proprio con questa canzone Six Bell Chime, poi riutilizzati anche in Until the End of the World, altro film, il successivo film a colori invece molto più moderno, nell'idea, quasi un film fantascientifico, come lo definì, di fantascienza, Wim Wenders con The Anniversary, un altro brano molto bello della carriera The Crime and City Solution. Siamo quasi a conclusione di questo appuntamento di Madeleine, legato agli antipodi del nostro pianeta Terra. Era canzoni, sono canzoni più o meno famose per una certa generazione, forse meno sconosciute forse per la nuova generazione, e il gruppo che sentiremo adesso è così, ha un legame con quello che abbiamo appena sentito, perché hanno avuto un'enorme ascendenza nei paesi europei la loro musica. In questo caso, dopo Crime and City Solution, parliamo e ascoltiamo i Hoodoo Gurus, una band capitanata da un personaggio che amava molto il rock anni 60, il suono proprio più rock and roll del suono tipo dei Flaming Groovies. Dave Faulkner, il leader di questa band australiana, incise insieme a loro tre album assolutamente deliziosi: Stone Age Romeos del 1984, Mars Needs Guitar dell'anno successivo e Blow You Cool del 1987. Poi scemò un po' la loro diciamo vena pop rock, che era trascinante, come per esempio succedeva in questa canzoncina che si chiamava Tojo.
Tojo, never made it to go.
Il rock and roll è assolutamente trascinante di questa band australiana Hoodoo Gurus. Siamo alla conclusione di questa puntata, una playlist un po' più leggera, un po' più snella, grazie anche però all'intervento di Federico Guglielmi che abbiamo sentito in trasmissione. Potete risentire naturalmente questa puntata come le precedenti nel podcast di Radio Popolare. Tommaso Toma vi saluta e vi lascia con la vera rockstar australiana di quell'epoca, ovvero il grande Michael Hutchence degli In Excess. Alla prossima!
Committed.